Abbiamo dato uno sguardo, un'occhiata alla gloria del mondo che verrà e la parola di questa mattina ci riporta al mondo in cui viviamo e infatti leggeremo insieme dal capitolo 4 del libro della Genesi i versetti dal 16 al 26, quindi fino alla fine del capitolo. Genesi 4, dal versetto 16 al versetto 26. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuiel. Meuiel generò Metusael. E Metusael generò Lamech. Lamech prese due mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla a sua volta partorì Tubal Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. E la sorella di Tubal Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Fin qui la parola di Dio. In questa ultima parte del capitolo 4 del libro della Genesi ci vengono forniti dei dettagli che sono molto interessanti e molto importanti sugli sviluppi della vita di Caino dopo che ebbe ucciso il fratello e andò via dalla presenza del Signore, si allontanò dalla casa genitoriale e non solo di Caino ma anche dei suoi discendenti. E, come abbiamo letto, si conclude con un accenno importante alla famiglia di Adamo ed Eva, c'è un piccolo flashback, dopo che insomma, la storia va avanti, dove si parla di questo dono di un altro figlio che sarebbe stato il sostituto di Abele. Leggiamo che Caino si allontanò dalla presenza del Signore e questo certamente significa che non fu soltanto uno spostamento o un trasferimento fisico, un cambio di residenza, un abbandono del luogo geografico in cui vivevano Adamo ed Eva, ma anche la completa dipartita e l'abbandono dei valori, della fede, dell'etica della sua famiglia. Il suo prima ancora che un trasferimento, fu la rinuncia a tutto ciò che i suoi avevano passato a lui come insegnamenti, come fede, come rivelazione di Dio. Fu proprio una scelta etica e la rinuncia alle verità e agli insegnamenti dei suoi genitori. Egli scelse di vivere senza Dio e perlomeno scelse di vivere come se Dio non esistesse o come se Dio, pur esistente, non fosse presente nel mondo. Caino volle costruire un mondo senza Dio, il mondo dei non credenti, il mondo di coloro che soffocano la verità con l'errore e che, sebbene hanno delle prove schiaccianti dell'esistenza di Dio. E vorrei ricordarvi che l'ateismo non è un difetto di prove dell'esistenza di Dio, altrimenti noi non potremmo spiegarci l'ateismo di Caino. Dio aveva parlato direttamente, faccia a faccia, con Caino, ma Caino sceglie ugualmente di vivere una vita da ateo, da senza Dio. E dicevo, queste persone scelgono di vivere senza Dio non perché manchino loro le prove della sua esistenza, ma non semplicemente non si curano di lui e vivono la loro vita portando avanti un esperimento che è molto pericoloso. Caino sa benissimo che Dio c'è, che Dio è giusto, che Dio ricompensa, guarda con favore e che Dio anche retribuisce e quindi manifesta il suo giudizio, ma lui vuole vedere e sperimentare fino alla fine dove può arrivare e come è possibile vivere pensando e considerando la vita come se Dio non ci fosse. Fa un esperimento molto pericoloso. Quindi questo passo ci pone davanti a un interrogativo. È possibile vivere una vita senza Dio, una vita normale, diciamo, senza Dio? E soprattutto un altro interrogativo che riguarda noi credenti è questo: dov'è Dio in un mondo senza Dio? Com'è questo mondo dove si vive come se Dio non esistesse? E come possiamo comprendere gli uomini di questo mondo e questo mondo stesso? È davvero molto importante rispondere a questi interrogativi perché è necessario per noi comprendere il mondo in cui noi stiamo vivendo e che, volenti o nolenti, non possiamo sfuggire. In questi versi che abbiamo appena letto, dal versetto 16 al versetto 26 del capitolo 4, infatti ci viene descritto in modo sufficientemente accurato il mondo in cui noi viviamo, non soltanto il mondo di Caino, dei suoi discendenti, di questa gente antica e lontana da noi, ma è esattamente il mondo in cui noi viviamo, che è anche il mondo in cui Dio vive. E Dio agisce ed è presente. E spero di riuscire a farvi comprendere in che senso e come. Che mondo è? Magari non ce lo aspetteremo. Quello che a noi persone, tra virgolette, religiose o persone che credono in Dio, verrebbe naturale pensare è che nello sviluppo della storia e della vita della posterità di Caino, colui che era stato maledetto da Dio, ci siano una serie ininterrotta di fallimenti, di ostacoli, di difficoltà, di problemi, di cadute, di frustrazioni, insormontabili ostacoli e tremendi giudizi. Ma se noi leggiamo con attenzione quello che abbiamo appena visto, la storia non è affatto questa. Se qualcuno di noi pensa quale altra sorte può toccare, quale altra vita può vivere un traditore, un assassino, un bugiardo, un arrogante, se non una vita miserabile, e la risposta è niente affatto. La vita di Caino e dei suoi discendenti è una vita, dobbiamo ammetterlo, di progressi e di successi. Egli è empio, così come i suoi discendenti. Ma chi ritiene che un mondo senza Dio debba necessariamente essere un mondo bestiale, un mondo in costante difficoltà, non capirà mai il mondo in cui noi viviamo, che sebbene escluda e rifiuti Dio, in certi momenti ci appare piuttosto l'esatto contrario. Ora, per un momento, dimentichiamoci di questo 2020 e di tutti i problemi che ci sono stati, della pandemia, di tutte le situazioni che abbiamo vissuto, e pensiamo a come era un anno fa il nostro mondo e quello che ci si aspettava alla fine del 2019. Gli auguri, la gioia, l'anno nuovo, continueremo a progredire, continueremo, l'economia correrà, la tecnologia di cui abbiamo possesso, la ricerca scientifica, le grandi produzioni artistiche e tutto il resto. Certo, tutte queste cose sono un po' andate a sfumare durante quest'anno, non possiamo negarlo, ma pensiamo che, a parte questa piccola parentesi o questa parentesi, quante persone vivono senza Dio nel mondo e tutto sommato, diciamolo pure, vivono delle vite felici, vivono delle vite più che decenti e vivono delle vite produttive, vivono delle vite attive, vivono delle vite che promuovono il progresso dell'umanità. E vi sembra che siano cose inconciliabili che uomini senza Dio possano fare delle cose buone e che possono essere utili per l'umanità? Dovreste leggere meglio la vostra Bibbia. Se pensate così, non riuscirete a capire il mondo in cui noi viviamo. Noi vediamo che Caino condusse una vita che potremmo definire normale. Si sposò, ebbe una moglie, ebbe una famiglia, ebbe dei figli, guidò la sua famiglia e la guidò in modo efficace, in modo produttivo. Costruì una città alla quale pose nome, il nome del suo primogenito, quindi formò perfino una certa eredità. No, non vi sembra tutto questo che sia una sorta di contraddizione con la maledizione che Dio aveva pronunciato contro di lui? Evidentemente non è così, a meno che Dio non si sia distratto. Perché non dobbiamo considerarla una contraddizione? Prima di tutto perché noi non conosciamo le difficoltà vissute da Caino. Noi vediamo esteriormente quella che fu la vita di Caino, ma che cosa ne sappiamo, come la visse dal punto di vista esistenziale, dei suoi sentimenti, delle sue emozioni interiori, della sua vita quotidiana? Che ne sappiamo delle sue ansietà, delle sue paure? Che ne sappiamo delle sue fatiche? Che ne sappiamo delle sue frustrazioni? Non le sappiamo. Quando noi pensiamo a uomini che sono felici perché ci sembra che abbiano tutto, noi non lo diciamo spesse volte perché non vediamo dentro i loro cuori. Perché se riuscissimo a vedere nei loro cuori, o se queste persone fossero davvero sincere nei nostri confronti, scopriremmo che tutta questa felicità forse proprio non c'è. E quindi prima di tutto noi non sappiamo come viveva esistenzialmente davanti a Dio Caino, ma in secondo luogo sappiamo che Dio volle che Caino rimanesse in vita. Vi ricordate quando lui si spaventava che qualcuno l'avrebbe potuto uccidere? Dio disse no, chiunque ucciderà Caino sarà maledetto 7 volte più di Caino. Caino non deve morire, Caino deve rimanere in vita. Era la volontà di Dio per Caino. Perché tutto questo? Perché anche l'empio ha uno scopo nel piano di Dio. Proverbi 16:4, Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo, anche l'empio. Il grande piano di Dio comprende non soltanto, e va avanti e si compie non soltanto grazie ai Mosè, ai Davide, ai Paolo, ai Timoteo, ma anche grazie ai Caini, grazie agli Aitofel, ai Nabal, ai Giuda Iscariota. Ognuno, ogni essere umano è un attore nel dramma della storia dell'umanità. Quindi non dobbiamo meravigliarci che Caino viene lasciato libero di operare, viene, tra virgolette, perfino benedetto, no? con le normali benedizioni della vita umana. E noi dobbiamo vedere, riconoscere che anche non solo Caino, ma anche i suoi discendenti sono artefici di un progresso significativo per l'umanità. Se Caino progredisce, noi possiamo dire che addirittura la sua discendenza prospera. I figli di Lamech, che tra parentesi Lamech significa potente, significa forte, leggiamo di questi figli di Lamech: Yabal, Yubal e Tubal Cain. I tre nomi hanno una radice comune che ha a che fare con la sorgente, con l'attività. Questi tre uomini furono uomini molto attivi, molto capaci, che diedero origine, per questo la sorgente, diedero origine a importantissime attività umane. Lo potete leggere tra i versetti 19 a 22, se ci avete fatto caso. Dice che Lamech prese 2 mogli, ma poi Ada partorì Yabal, che fu il padre di tutti quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Yabal sviluppò la zootecnia, gli allevamenti di pecore, gli allevamenti di cammelli, gli allevamenti di mucche. E addirittura quell'idea, siccome si parla di un plurale, non come Abele che fu pastore di pecore, insomma, ci dà l'idea di che aveva un piccolo gregge che serviva per i suoi bisogni, ma che quest'uomo mise su un commercio, che cominciò a edificare le strutture portanti dell'economia, cominciò a ingrandirsi, ad avere successo, a fare scambi, baratti, a mettere su un'impresa, ecco. Quindi vediamo che l'inizio delle attività economiche della società certamente costituiscono un grande avanzamento, un grande progresso. Yubal, un altro personaggio importante, dice che Yubal fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Quando noi pensiamo a questi uomini primitivi, questi uomini antichi, non è, dobbiamo pensare a persone che dovevano che pensavano semplicemente alla sopravvivenza. Se pensate, la musica non è qualcosa di assolutamente indispensabile alla sopravvivenza, come lo è il mangiare, il bere, il costruirsi una casa, un riparo, no? È qualcosa, se volete, di voluttuario, di, dal punto di vista dell'essenzialità, superfluo, ma quest'uomo evidentemente ci fa comprendere che cosa è l'umanità. L'umanità non è soltanto mangiare, bere, riprodursi, non è semplicemente, diciamo, ciò che è essenziale e indispensabile per andare avanti, è anche pensiero, è anche estetica, è anche bellezza, è cultura. E infatti Yubal è il padre dei musicisti e qui c'è l'inizio della cultura, della musica, della poesia, della letteratura. Perché poi la musica si accompagna alle parole, alla poesia, e un passo porta l'altro. Insomma, sebbene quest'uomo non facesse un lavoro necessario, è un uomo che si dedicò a coltivare la bellezza, l'arte, l'estetica. E la sua attività diede origine a quelli che oggi noi chiamiamo i musicisti, gli attori, i pittori, gli scultori, gli orafi, tutti gli artisti. Cosa sarebbe questo mondo in cui noi viviamo senza queste figure? E non ci meravigliamo. Un mondo senza Dio è capace di produrre delle cose che sono estremamente belle, gradevoli, gratificanti per lo spirito e per la mente umana. E poi Tubal-Cain, che se leggiamo con attenzione dice che fu l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo, di ferro. Cioè, in altri termini, Tubal-Cain è colui che ha dato inizio a che cosa? Alla tecnologia dei metalli, alle invenzioni, alla scienza e alle invenzioni. E i suoi discendenti sono tutti quelli che hanno saputo manipolare le sostanze che si trovano in questo mondo, siano esse naturali, siano esse create artificialmente, per il progresso tecnologico e scientifico. Possiamo dire che Tubal-Cain è all'origine dei computer, della farmacologia, di tutta la tecnologia di cui oggi noi godiamo. Certo, la sua tecnologia era basilare, era fondamentale, ma da qualche parte bisogna iniziare, e lui fu colui che la iniziò. Questi sono i primordi, vedete? Però c'è già tutto. Ci sono le basi per la vita così come noi la conosciamo oggi. Ci sono le basi per i filosofi, per i guerrieri, per i costruttori, per gli scienziati, per tutti quelli che contribuiscono al progresso della cultura umana. E bisogna ammettere che il progresso dell'umanità molto spesso è stato promosso da popolazioni pagane e da uomini che hanno vissuto senza Dio. Ma ciò non significa che Dio non abbia avuto alcun ruolo nel promuovere il bene che ne è scaturito per tutti. Perché Dio ha lasciato vivere Caino proprio perché anche Caino, come ogni essere umano, deve portare avanti il programma divino del dominio della creazione e della sottomissione della terra. Caino non è al di fuori del patto della creazione. Caino è anche lui una parte di coloro che avrebbero dovuto sottomettere la terra, e così i suoi discendenti. E Dio concede ai discendenti di Caino di ben riuscire, di sottomettere la terra, di avere successo mediante che cosa? La sua grazia, una grazia che i teologi hanno chiamato la grazia comune, affinché questa grazia di Dio faccia sì che gli uomini usino le potenzialità e le capacità che Egli ha dato a ciascuno e che sono presenti nell'universo per il bene di tutti. Se questo mondo si dimentica di Dio e abbandona Dio, Dio continua ad essere presente anche nel mondo che vuole vivere senza di Lui. Come? Facendo del bene a tutti, mantenendo gli uomini in vita, dando buone stagioni, facendo piovere sui buoni e sui malvagi, facendo splendere il sole sui cattivi e sugli empi, e facendo sì che utilizzino i loro neuroni per scoprire, inventare delle cose che poi possono essere utilizzate da altri. Dio è presente e operante anche nel mondo che vive senza di Lui. E questa è la prima risposta alla domanda della nostra predicazione, della mia predicazione di questa mattina. Dov'è Dio in un mondo senza Dio? Dio è presente ed è operante. È presente ed è operante con la sua grazia comune, e noi lo possiamo vedere nelle cose belle, nelle cose gradevoli, nei successi, nei progressi che anche uomini senza Dio riescono a ottenere. Però noi non vediamo soltanto questo. Tra questi uomini che hanno successi, che progrediscono, che portano avanti la cultura e la vita umana, la vita associata, c'è anche qualcos'altro, perché bisogna fare attenzione e non confondere il progresso tecnologico e scientifico e culturale con la salvezza. Piuttosto vediamo che pare ci sia una sorta di proporzionalità inversa: più si ha successo nella vita, più si precipita nell'immoralità. Le prime figure tra i discendenti di Caino, sì, ci sono, ma non è che siano particolarmente menzionati, particolarmente delle loro opere. Non hanno fatto moltissimo nel bene e nel male. I loro nomi sono anche questi, diciamo, nomi che non sono nomi devoti, se poi leggete il significato dei loro nomi. Ma non ci vengono riportate alcune opere, ma si parla per esempio di questo Lamech. Lamech è la dimostrazione che più l'uomo cresce nella sua potenza e nella sua autorità, più da un'altra parte si viene a decadere moralmente. Lamech è il primo bigamo, il primo a infrangere quella che era la regola della creazione: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, i due saranno una sola carne. Lamech vede queste due belle ragazze, Ada e Zilla. Il nome di Ada significa letteralmente amabile, e Zilla melodia o melodiosa, evidentemente ragazze particolarmente avvenenti, particolarmente belle. E siccome Lamech non ha nessuna restrizione morale, guarda l'una, guarda l'altra, scelgo questa o scelgo quest'altra, me le piglio tutte e due, e fa una famiglia diversa. Non fa più la famiglia che Dio aveva stabilito. Noi vediamo qui il principio della corruzione della famiglia, della contaminazione del matrimonio e della famiglia così come Dio l'aveva creata. Ma non solo in questo Lamech si distinse. Leggiamo anche che compose un poema, un poema violento in cui celebra la morte, l'assassinio, in cui in un'occasione in cui reagisce in modo sproporzionato, non solo prende due mogli, ma poi canta alle sue due mogli la sua valenteria. Ada, Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Guardate quanta eloquenza c'è in tutto questo. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito, un giovane perché mi ha contuso. Se Caino verrà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Qui c'è tutta l'arroganza di Lamech, che canta di questa sua azione. Qualcuno gli aveva fatto del male, lo aveva ferito, l'aveva contuso, ma lui non si accontenta di fare altrettanto o di difendersi, ma si vendica, non lascia che sia Dio a vendicarlo, come lo stesso Dio aveva detto a Caino, no? Caino, chiunque toccherà Caino sarà vendicato da Dio 7 volte, ma lui si vendica. E questo inno di Lamech, i commentatori della Genesi lo chiamano l'inno della spada, perché probabilmente ci fa comprendere che Lamech abbia utilizzato la tecnologia che aveva ereditato e che aveva avuto proprio per uccidere piuttosto che per fare del bene. E qui, al cospetto di un altro assassinio, c'è l'orgoglio e l'autocelebrazione del proprio peccato. Perlomeno Caino aveva cercato di mentire sul proprio assassinio. Qui invece c'è l'orgoglio, c'è la celebrazione della violenza compiuta nei confronti di un altro uomo. Lamech è un uomo immorale, che ha dissacrato il matrimonio, che utilizza la tecnologia per fare il male, che si vanta della propria violenza celebrando l'assassinio. E vediamo qui la proporzionalità inversa: al successo materiale corrisponde il fallimento morale di questi uomini. E se pensiamo alle conquiste militari, culturali della Grecia, di Roma, delle civiltà antiche, al genio dei grandi condottieri, non troviamo forse altrettanta abiezione, altrettanta corruzione? Gli uomini possono controllare quasi tutto al nostro tempo. Noi viviamo in un tempo di grande, di splendido e straordinario avanzamento, progresso. Gli uomini possono con un clic movimentare miliardi di dollari o di euro, possono muovere eserciti, scatenare o fermare delle guerre, ma spesse volte non sono capaci di controllare se stessi. Pensiamo ai nostri politici. Adesso ci cominceranno le notti dei lunghi coltelli, in cui si dovrà vedere come si devono amministrare questi fiumi di denaro che arriveranno. Cosa vi aspettate da qui a 5-10 anni che succederà? Cosa sapremo di come sono stati amministrati questi denari? Una cosa di sicuro la sapremo: prima o poi succederà. Ci faranno sapere quanti di questi soldi sono caduti nelle tasche di persone che invece di fare l'interesse pubblico hanno fatto i loro interessi. Si dice che chi mangia fa mudrichi, no? Per dirla alla siciliana, chi mangia sparge delle molliche, e che il denaro rimane attaccato nelle mani di chi lo maneggia. E questi uomini che hanno tutto questo potere di maneggiare miliardi di euro non sono capaci di controllare se stessi per accontentarsi di quello che guadagnano legittimamente. Di quanti uomini sappiamo che sono così potenti da dire una parola e un esercito si muove, ma quando una signorina va nel loro ufficio non sono capaci di contenersi e di ricordarsi che hanno fatto dei voti alle loro mogli? E questo purtroppo scopriamo a volte, che perfino dei leader religiosi vivono in questa doppia vita. non ci meravigliamo di tutto questo. Già in Genesi 4 noi vediamo tutto questo scenario. Grande progresso, grande potere, grande avanzamento, grande degrado. E più andremo avanti, più vedremo il degrado morale nel quale stiamo cadendo. Non è un discorso all'antica, è quello che noi vediamo fin dall'alba della cultura umana, fratelli. Vado velocemente. Quello che vediamo è che questo passo ci rivela anche qualcosa del cuore, delle motivazioni e dei pensieri di questi uomini. Che per quanto possa essere grande e potente, l'essere umano rimane sempre una creatura fragile e ha bisogno di poggiarsi su qualcosa, su qualcuno che gli dia sicurezza. Chi rifiuta Dio non può rimanere nel vuoto, deve avere qualcosa su cui poggiarsi. Rifiuto Dio, mi devo rivolgere a un altro Dio, a un idolo, a un falso Dio. Quello che Geremia diceva: voi avete fatto due mali, rimproverava il popolo di Israele, avete rifiutato me, la sorgente dell'acqua viva, però siccome avete bisogno di acqua, vi siete costruiti delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua, che saranno fonte di delusione. Parlava degli idoli. Pensiamo a Caino. Caino, al versetto 17, è detto che costruì una città, edificò una città. Non dobbiamo pensare a una grande città, dobbiamo pensare a una sorta di villaggio, probabilmente un villaggio fortificato, con delle palizzate o delle mura, chissà, fatte con delle pietre. Perché costruì questa città? Dio lo aveva destinato a vivere una vita nomade. Ma Caino si vuole opporre a questo suo destino e cerca di costruire con le proprie mani la sua sicurezza, perché si sentiva più protetto in una città chiusa che avesse delle fortificazioni. Ma nessuna muraglia fisica potrà metterci al riparo del giudizio di Dio. Vi ricordate cosa Dio fece con Gerico, no? Questa città con delle mura che arrivavano fino al cielo. Dio è potente di far crollare qualunque muraglia, ma la stessa cosa con Lamech. Lamech si vendica del male subito ed è in memore di ciò che Dio aveva promesso a Caino. È Dio colui che, al quale appartiene la vendetta. Quell'uomo l'aveva ferito. Io non aspetto il giudizio di Dio, io mi faccio giustizia con le mie mani e addirittura vado oltre quello che egli stesso mi ha fatto. Lamech confida nella propria forza, nella propria spada, nelle risorse umane e ritiene che ciò sia abbastanza, la sua furia vendicativa eccede perfino quella di Dio. Lamech si sente 11 volte più forte di Dio. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte, 7 per 11. Quale arroganza! E questo ci fa comprendere quanta fonte di delusione siano le risorse umane. Vediamo che Caino e Lamech pongono il fondamento dell'umanesimo. Ciò che Dio rivela, ciò che Dio ci dice viene rifiutato e ci si poggia sulle forze umane, sulle risorse umane. Dio viene escluso del tutto dal gioco e l'umanesimo ateo o agnostico riesce a usare per il male tutto quello che Dio permette di scoprire e di inventare. Lo abbiamo visto nelle invenzioni, quello che è passato alla storia per il premio Nobel. Nobel è stato l'inventore del trinitrotoluene, conosciuto come il TNT o diciamo il tritolo. Lo inventò questo materiale esplosivo, e lui pensò che dovesse essere utilizzato per alleviare le sofferenze e il lavoro, per esempio, degli uomini nelle miniere. Però quando vide che cominciavano a usarlo per uccidere, per distruggere gli altri uomini, si rammaricò della sua scoperta e volle destinare tutti gli introiti della sua invenzione proprio per istituire un premio nei grandi ottenimenti di tutta quanta la cultura dell'uomo, nella scienza, nella tecnologia, nella medicina, nella matematica, eccetera, perché si potesse utilizzare nel suo desiderio per il bene ogni scoperta. Ma pensiamo all'energia atomica, utilizzata subito per costruire la bomba atomica. Pensiamo ai grandi mezzi di comunicazione di massa, come la televisione, o i computer, o i cellulari. Che cosa tutto questo è diventato nelle mani di persone senza scrupolo? Questo è il mondo senza Dio. La fiducia viene riposta nei luoghi, nelle cose, nelle persone sbagliate, e anche le migliori e più importanti scoperte vengono utilizzate in modo immorale. Perciò, dove siamo giunti? Siamo giunti alla fine di questo capitolo. Io ho concluso anche il mio sermone. E la fine di questo capitolo però si conclude mostrandoci un'altra opera di Dio e un altro senso in cui Dio è presente in questo mondo. La domanda era: ma dov'è Dio in un mondo senza Dio? E lo abbiamo visto presente nella grazia comune in favore di uomini senza Dio, ma la grazia comune non è l'unico modo in cui il Signore espande la sua benignità sugli uomini. Egli opera anche in un altro modo, egli opera attraverso la grazia speciale. E ai versetti 25 e 26 noi troviamo proprio un raggio di luce in questo mondo di tenebre. Vediamo che al verso 25 si parla di una stirpe eletta. Adamo conobbe ancora sua moglie Eva ed ella partorì un figlio che si chiamò Sostituto, messo in luogo di Abele. Dio ripara al male compiuto da Caino, dà un altro figlio ad Adamo ed Eva, dà una stirpe santa, ha una stirpe eletta. In un mondo senza Dio, in un mondo di Caini, Dio comincia a creare la sua comunità. E per quanto Caino voglia vivere senza Dio, possa avere i suoi successi, non avrà mai abbastanza successo da soffocare l'opera di Dio. Dio avrà sempre un popolo che magari non esploderà in modo così straordinario, ma un popolo che è creato da Dio, il figlio della promessa. Dio stava cominciando a creare un popolo per il suo nome, un popolo appartato. E così Set ha un figlio che è umile, che non è arrogante come la stirpe cainitica, che ha tutti nomi altisonanti. Il figlio di Set si chiama Enos. Sapete cosa significa? Fragile, debole. Ma le cose deboli di questo mondo sono quelle che Dio usa per svergognare le forti. Non solo una stirpe santa, ma anche una stirpe devota. Perché guardate come si conclude questo capitolo. Anche a Set nacque un figlio che si chiamò Enos, e allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Significa questo... È un modo un'espressione tecnica per descrivere l'adorazione pubblica di Dio, cioè il versetto conclusivo, il versetto 26, si riferisce di quella che evidentemente fu il risultato di un'opera di grazia speciale, l'inizio di una adorazione organizzata da parte della stirpe eletta. E alla fine di questo capitolo, insomma, si comincia a delineare un popolo particolare che si separa dal mondo senza Dio e che comincia a cercare Dio per adorarlo, confessando la propria fede, pregando e dipendendo da Lui. Questo è l'inizio della Chiesa, della congregazione, dell'assemblea di uomini, di donne, che si riuniscono periodicamente per invocare il nome di Dio, per cantare le lodi di Dio, come stiamo facendo noi. Noi siamo i discendenti di questa stirpe. Ed ecco il quadro di Genesi 4, un mondo complesso, organizzato, che progredisce, che ottiene successi strepitosi da una parte, ma dall'altra parte moralmente corrotto, malvagio, crudele e vile. E in mezzo a tutto ciò chi c'è? C'è il sostituto, c'è Set, c'è la sua famiglia che invocano il nome del Signore. Questo dovrebbe farci comprendere il modo in cui il mondo in cui noi viviamo e perché le cose stanno esattamente come noi le vediamo oggi. Non facciamoci illusioni. Temiamo e tremiamo per coloro che abbandonano Dio. Non lasciamoci ingannare dai loro successi. Sono veri, sono reali, ma sono di corta durata. Ricordiamo loro le parole di Gesù. Figlio mio, amico mio, figlia mia, amica mia, potrai diventare un grande artista, un grande attore, un grande pittore, un grande musicista, un grande ingegnere, una manager o un manager, uno scienziato, un grande ricercatore, un inventore di qualcosa di grande. Potrai fare tanti soldi, avere tanto successo, tanti onori, tanta gloria. Il tuo nome potrebbe diventare anche famosissimo in tutto il mondo. Ma sapete cosa ha detto Gesù? Che giova all'uomo se avrà guadagnato il mondo intero e poi perde l'anima sua. Se pensate al contesto in cui Gesù ha pronunciato queste parole, le trovate in Marco capitolo 8, il versetto 36. E quando lui stava parlando della sua morte. Perché? Perché in un mondo senza Dio, spesse volte, soccombere è il vero successo. Ricordiamocelo. Istruiamo i nostri figli a ricercare l'eccellenza. Diciamo loro che sono stati dotati da Dio di intelligenza, di genio, di capacità, di volontà, per compiere grandi cose che possono essere utili anche per altri, ma ricordiamo loro che quello che devono cercare prima di tutto e soprattutto è il regno di Dio e la sua giustizia, perché le altre cose passeranno con questo mondo. Ricordatelo, voi. Ricordiamolo tutti quanti noi, possiamo accumulare del denaro, poi lo lasceremo e godranno altre persone. Chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. Ragazzi, sono molto serio con voi,
Imparate presto questa lezione, mentre siete ancora bambini. Amate Gesù, vivete per Lui, perché Cristo è la vera, unica, grande ricchezza che nessuno vi potrà mai togliere. Aspirate al meglio, diventate persone importanti, perché no? Se il Signore vi chiama a far questo, saremo orgogliosi di voi, saremo contenti di enumerare i vostri successi. Ma il vostro più grande successo sarà quello di essere dei discepoli umili e fedeli e devoti di Cristo. E infine la nostra chiamata, ho veramente concluso, eh? Noi siamo chiamati a usare di questo mondo. Noi non dobbiamo separarci dal mondo per vivere in una caverna, in una grotta, no? Spaventati della tecnologia, spaventati dal progresso. No, tutte queste cose Dio ce le dona affinché noi ne godiamo. Dobbiamo trarre profitto da tutto ciò che gli uomini fanno, siano essi buoni o malvagi. Ma non dobbiamo confidare nelle nostre risorse, nella nostra intelligenza, nella nostra forza, nella nostra tecnologia, nella nostra spada, nella nostra potenza. Non dobbiamo dipendere da esse, né appartenere ad esse. Noi siamo e dobbiamo rimanere ed essere sempre di più un popolo appartato, un popolo che caschi il mondo e succeda quello che succeda, noi ci riuniremo sempre per invocare il nome del Signore e lo faremo fino all'ultimo alito di vita, lo faremo sempre, perché Dio ci ha amati, ci ha dato il suo Figlio, ci ha riscattati, ci ha scelti per essere Suoi e siamo la sua stirpe eletta, il suo regale sacerdozio, chiamati a invocare il Creatore. Lo faremo. E lo faremo non soltanto con le nostre parole, lo faremo vivendo in questo mondo in un modo diverso e mostrando davanti a coloro che pensano di poter vivere bene senza Dio che vivere con Dio, in comunione con Dio, è la vera vita. Lo faremo per essere testimoni al nostro prossimo, che esiste un modo diverso di vivere ed esiste una felicità che i soldi non possono acquistare, che il potere non vi può dare e che è la beatitudine dei mansueti, dei poveri, dei perseguitati, di quelli che desiderano e sono affamati e assetati della giustizia, che è la beatitudine di quelli che hanno preso Dio come proprio rifugio e Cristo come proprio Re e Signore. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Chiniamo il capo. Dov'è Dio in un mondo senza Dio? O Signore, Tu sei dappertutto. Sei là dove gli uomini Ti bestemmiano, pur prendendo dalle Tue mani i Tuoi doni che nella Tua generosità continui a distribuire. Sei lì dove il Tuo nome viene rinnegato e la Tua legge calpestata. Ma soprattutto, Signore, sei lì dove i cuori si umiliano al Tuo cospetto e riconoscono la Tua Signoria. E perciò, Signore, Tu sei qui in mezzo a noi e Te vogliamo adorare e Te vogliamo innalzare e Te vogliamo glorificare e con Te vogliamo vivere ogni attimo della nostra vita, ogni respiro della nostra esistenza, fino all'ultimo. Dacci questa grazia, oh Signore, dacci la grazia di vedere i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi, salvati e raccolti nel tuo popolo. Nel nome di Cristo noi preghiamo.